Sillea Radio, appuntamento settimanale con il mondo delle costruzioni, della sicurezza e della sostenibilità.
Buongiorno agli ascoltatori di Radio Articolo 1, è mercoledì e come di consueto siamo nello spazio di Radio Fillea, informazione, approfondimento, testimonianze dal mondo delle costruzioni. La parola quindi ai lavoratori e alle lavoratrici. Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati sparati da sconosciuti a Bagnara Calabra contro un escavatore di un'impresa edile impegnata nei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. L'episodio, denunciato ai carabinieri, è avvenuto nel cantiere dell'impresa edile dove si trovava parcheggiato l'escavatore. Da febbraio, in 3 cantieri del tratto reggino dell'autostrada è stata attuata la vigilanza da parte dei militari dell'esercito per contrastare eventuali intimidazioni. Con queste parole, alle 14.57 di ieri 8 marzo, l'ANSA dava la notizia dell'ennesimo attentato lungo i cantieri dell'autostrada, che autostrada non è e che soprattutto sembra davvero essere quell'opera pubblica che mai finirà. Perché i ritardi e l'evitare dei costi? Questo è l'argomento che cercheremo di approfondire questa mattina. Lo faremo in compagnia di due dirigenti della Fillea, Gianni Sannino, segretario della categoria in Campania, e Renato Biferali, responsabile del Dipartimento Infrastrutture a livello nazionale. Ci accompagnerà in questo viaggio un collega, Roberto Mania, che ha appena pubblicato un reportage sul quotidiano La Repubblica.
Casa era giusto al confine tra il vento e la sete, un posto abitato da fate e da poche altre forme di vita ugualmente concrete. Vicino all'incrocio di un paio di strade sterrate che senza motivo apparente si incontrano e poi disperate ripartono, tristi, così come sono arrivati. Comunque qualcuno una volta saranno piaciuti, se poi sono state abitate, qualcuno che fermo all'incrocio pensò: aspettiamo che arrivi l'estate.
Era il 1964 quando si decide di costruire un'autostrada che collegasse il resto d'Italia con la Calabria, che fino a quel momento era sostanzialmente isolata dal resto dell'Italia, perché la struttura montana di quel territorio avevano impedito la costruzione appunto di un'autostrada. Il primo cantiere, quello del tratto Salerno-Lago Negro, fu aperto nel 1966 e nel 1972 l'autostrada viene completata fino a Reggio Calabria. Però a lavori ultimati quell'autostrada somigliava molto di più a una grande strada statale, solo 2 corsie per senso di marcia e nessuna corsia di emergenza. E quindi nelle estati degli anni successivi purtroppo ovviamente si sono verificate interruzioni, ingorghi, incidenti, insomma un calvario per chi la percorreva. Allora alla fine degli anni 80 il governo italiano si rese conto che bisognava assolutamente ammodernare quella rete viaria. Ciò nonostante 10 anni dopo nulla era cambiato e l'Unione Europea obbligò l'Italia a far sì che la Salerno-Reggio Calabria appunto corrispondesse alle normative europee sulle autostrade. Nel 97 furono avviati i primi cantieri, che però sono aperti tutt'oggi, come abbiamo ascoltato dalla notizia dell'ANSA che abbiamo appena letto. E cantieri che si aprono e si chiudono, tratti che sembrano ultimati e che invece non lo sono, e ovviamente degrado e corruzione e ricatti e camorra e 'ndrangheta. Insomma, veramente una storia paradossale e bizzarra. Roberto Mania, tu hai fatto un viaggio sulla Salerno-Reggio Calabria. Che cosa hai trovato?
Beh, noi abbiamo deciso al giornale di fare un viaggio lungo la Salerno-Reggio Calabria dopo che il ministro Tremonti fece il suo di viaggio insieme ai segretari di CISL, Will Bonanni e Angeletti, lungo all'andata in treno e al ritorno in macchina. Il viaggio era, l'idea era quella di vedere effettivamente cosa succede lungo questo lungo tratto di 400 chilometri, di lavori mai ultimati, di tratte complicate. E l'impressione è quella di un lavoro che probabilmente non finirà mai. Ci sono fasi, territori in cui la Salerno-Reggio Calabria è quasi un'autostrada come le altre, tutta l'ultima parte, in particolare quella della Calabrese, in cui sembra che qualcosa si muova qua e là e qualcosa resti eternamente fermo. Io credo che ci sia in generale una grande sottovalutazione di questa vicenda, che nasce non malissimo, perché il progetto degli anni 60-70 è un progetto ardito, molto moderno rispetto alle conoscenze tecnologiche dell'epoca. Ci sono soluzioni nei viadotti, nelle gallerie di grandissimo livello ingegneristico. Poi via via si è sottovalutata la complicazione, la complessità anche da un punto di vista fisico di un rifacimento della Salerno-Reggio Calabria. Si è scelto di rifarla lungo lo stesso percorso, forse potevano esserci soluzioni alternative, per esempio lungo la costa del Tirreno, mm-hmm. E secondo me si continua a sottovalutare, a non considerare il peso che la malavita ha lungo questa tratta. A me ha colpito moltissimo, dopo aver fatto questo viaggio lungo la Salerno-Reggio Calabria, una lettera che ha inviato al giornale, che è stata pubblicata dal presidente dell'ANAS Ciucci, e contestava diversi aspetti dell'inchiesta, ma la cosa che più mi ha colpito è il fatto che in realtà negasse il peso della malavita lungo questi 400 chilometri, che in realtà è un tema che ritorna nelle dichiarazioni della politica. Anche recentemente il Presidente del Consiglio ha detto che i lavori termineranno nel 2013, sì. Ha detto che ci sono complicazioni per gli ultimi 60 chilometri ancora da finanziare, progettare e così via, ma nessun accenno al peso della malavita. Secondo me il cancro della Salerno-Reggio Calabria sta proprio lì.
E poi d'altra parte, se lo stesso governo decide di mandare l'esercito a presidiare i cantieri, è la conferma che c'è qualcosa che non va. Sentiamo che cosa è successo in Campania però. Gianni Sannino è il segretario regionale della Fillea CGIL. Buongiorno, ben arrivato ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi.
In Campania, probabilmente tra l'altro proprio il primo tratto, come ricordava Roberto Mania, è il tratto di quella autostrada che più assomiglia a un'autostrada moderna. Ci sono le tre corsie, c'è uno svincolo c'è uno svincolo all'inizio molto importante, ben fatto. Poi ci sono moltissimi ingorghi lo stesso. Io l'ho più volte frequentata proprio in Campania, nel pezzo Campania. A fronte di una strada moderna, però il problema dell'ingorgo rimane tutto. Ma che cosa è significato per il lavoro e per i cantieri nel tratto campano costruire e ammodernare quell'autostrada, e che cosa rimane da fare?
Beh, ha detto bene, l'impatto che si ha percorrendo adesso questo tratto salernitano, quindi campano, della Salerno-Reggio Calabria, si ha l'impressione, diciamo, di una strada estremamente moderna, tre corsie, illuminata, anche le gallerie. E intanto, come dire, questa conclusione parziale, perché ci sono dei punti di criticità molto forti che riguardano lo svincolo di Battipaglia, ma riguardano anche l'ingresso sulla Salerno-Reggio Calabria, sì, partendo, diciamo, da Salerno città, e per il traffico che viene da nord. Lì c'è ancora uno svincolo, un nodo che si chiama il nodo di Fratte, che ha bisogno, diciamo, di una sua ristrutturazione, altrimenti tutto il lavoro che si è svolto, diciamo, quasi inutilmente. Però ecco, l'immagine di un'autostrada moderna tradisce la storia che c'è stato dietro questo tratto. E, insomma, noi non abbiamo una bellissima ed esaltante esperienza dal punto di vista del sindacato, dal punto di vista della qualità del lavoro. Intanto perché la Salerno-Reggio Calabria è stata negli anni, come dire, nell'immaginario collettivo e anche oltre l'immaginario collettivo, come un luogo dove la legalità e la tutela del diritto era completamente messa al bando. Io voglio ricordare che nel 2001, quando il governo pensò con la legge obiettivo di dare una sterzata e un'accelerata alle grandi opere pubbliche, in effetti noi abbiamo avuto l'esatto opposto. Nell'esperienza di maxi lotto, che ancora oggi è il meccanismo di affidamento che regola la realizzazione della Salerno-Reggio Calabria, anziché esserci l'accelerazione, la velocizzazione corretta, c'è stato invece un aggravamento delle condizioni di lavoro. Io potrei citare, diciamo, in ordine di tempo gli infortuni gravissimi che sono avvenuti su quell'area, potrei citare anche la presenza di molte imprese che avevano pezzi di lavoro subappaltato al primo, al terzo, al quarto e al quinto stadio, forniture in posa d'opera, cioè un coacervo di presenze di imprese che non si conoscevano neanche tra loro, che ha reso la gestione, il governo di questa grande opera pubblica come una grandissima e negativa esperienza sindacale, sulla quale abbiamo tentato di porre qualche rimedio, utilizzando uno strumento che noi riteniamo estremamente importante, che è valso anche per le altre grandi opere pubbliche, penso per esempio alla realizzazione dell'alta velocità, che è la contrattazione di anticipo, e cioè la possibilità che le organizzazioni sociali, quindi sindacati, imprenditori, con le istituzioni, aprissero un tavolo preventivo per capire come un'opera pubblica come quella si deve realizzare, stabilendo tempi, modalità, questione della sicurezza, della formazione e soprattutto la legalità. Lei diceva bene prima, se il governo è stato costretto, non una volta sola, ad invocare l'intervento dell'esercito su quell'area, e vuol dire che da una parte c'è la gravità della situazione e anche la sottovalutazione che è a monte del problema, come sentivo dire anche dal dottor Mania, e c'è anche, diciamo, una sorta di arrendevolezza da parte del governo e dello Stato a gestire le opere pubbliche come una cosa, come dire, oserei dire normale, cioè fare un'opera pubblica, stabilire certezze finanziarie, certezze progettuali, certo anche, diciamo, una situazione di impermeabilità, perché Campania, Calabria, la stessa Sicilia, insomma, sono zone, sono aree in cui la criminalità organizzata, camorra, 'ndrangheta e mafia, vedono e hanno visto per anni e continuano a vedere nel settore delle costruzioni un grande terreno, diciamo, di iniziativa criminosa. Ecco, da questo punto di vista io credo che alla fine, quando i cittadini campani, calabresi percorreranno, e anche i turisti che vengono dal nord percorreranno questa strada, bisogna fare 60 chilometri. Chi ne se ne intende un poco, le previsioni del dottor Ciucci del 2013 mi sembra un azzardo estremamente forte. Qui deve andare bene se noi ci mettiamo ancora altri 10 anni da questo punto di vista. E quindi alla fine questa strada sarà una strada importante. Io non so, per la verità, se risolverà i problemi del deficit infrastrutturale. So che sulle opere pubbliche, sulle grandi infrastrutture necessarie per il Mezzogiorno, bisogna avere un approccio diverso da quello che si è avuto per la Salerno-Reggio Calabria, una capacità selettiva maggiore di quella che abbiamo avuto fino ad oggi.
Certamente è così, e probabilmente pensare di risolvere tutta la questione delle infrastrutture nelle regioni dell'Italia meridionale soltanto con una grande autostrada è un ragionamento miope. Che cosa ne pensi, Roberto Mania?
No, è vero, perché però questa è in realtà l'impostazione, è diventato quasi il modello di sviluppo nel meridione, però le linee ferroviarie sono identiche.
E sono addirittura peggio della Salerno-Reggio Calabria.
Non sono un'alternativa al trasporto stradale. L'altro progetto, che per fortuna mi pare molto lontano anche solo da essere immaginato, è quello dello stretto, che si lega fortemente, no?
Sì.
All'idea di congiungere il nord e il sud attraverso l'autostrada. E in questo senso io credo venga usata anche l'idea, ha ragione a dire che è difficile, è azzardato immaginare che nel 2013 possa essere conclusa la Salerno-Reggio Calabria, ma usarla anche in termini di potenziale propaganda elettorale, perché l'idea è: andremo, se dovesse concludersi la legislatura in tempi naturali, andremo alle elezioni dicendo noi abbiamo concluso la Salerno-Reggio Calabria. Un uso improprio di questi progetti che non fanno comunità, nel senso è come se anche in questi casi ci si sente obbligati a schierarsi da una parte all'altra. In realtà quello dovrebbe essere un progetto che riguardi l'intera comunità, che attraversa non solo i decenni purtroppo, ma anche gli schieramenti politici, diversi governi, e se si va a ritroso con qualche accento eccessivo negli ultimi anni, ma anche nel passato, il progetto della Salerno-Reggio Calabria è stato spesso utilizzato come un progetto politico con grandi annunci, finirà nel 2002, finirà e via via, fin dall'inizio, in fondo lo stesso Fanfani quando inaugurò la Salerno-Reggio Calabria disse, non capendo quanto fosse, forse non essendo informato della complessità degli scavi che bisognava fare, disse che nell'arco di 2 anni mm-hmm. sarebbe concluso tutto. Ma andò benissimo all'epoca, perché in un decennio si concluse un'opera straordinaria per quell'epoca.
Certo. Renato Biferali, lo ricordiamo, responsabile del Dipartimento Infrastrutture della Fillea Nazionale. Una grande opera, una immensa opera sarebbe da dire, soprattutto per l'ammontare dei costi che soprattutto nella fase dell'ammodernamento sono lievitati in maniera davvero impressionante. Ecco, ma questo aumento dei costi ha portato lavoro e ricchezza nelle regioni meridionali?
Credo proprio di no, forse ha portato più ricchezza alla malavita organizzata, perché le imprese sono prevalentemente, le imprese appaltatrici o i contraenti generali sono imprese che vengono dal centro-nord. Le imprese che operano in subappalto sono le imprese prevalentemente locali, ma sono imprese che lavorano con prezzi veramente che strangolano l'attività dell'impresa, e questo crea problemi anche a livello dei lavoratori, perché come dire, l'appaltatore spreme il subappaltatore, il subappaltatore che non deve rimetterci per i suoi conti di attività, a questo punto non paga regolarmente i lavoratori, quindi questo è un problema molto, molto forte.
Non paga regolarmente i lavoratori, ovviamente la sicurezza in cantiere si abbassa e il rischio di incidenti aumenta, e soprattutto siamo sempre nella logica di cantieri dove probabilmente viene utilizzata anche manodopera non totalmente in regola. Insomma, il tema della legalità in cantiere e fuori dai cantieri, in tutto quello che vi ruota intorno, continua ad essere il tema centrale per quanto riguarda le infrastrutture nel nostro paese. Ci sono le proposte concrete che la Fillea ha avanzato anche ultimamente nella conferenza sul mezzogiorno della categoria, le vogliamo ricordare, Biferali?
Ma sostanzialmente sono tre grossi filoni di intervento. Il primo intervento riguarda le procedure d'appalto. La procedura d'appalto fatta al massimo ribasso chiaramente introduce nel mondo degli appalti la malavita organizzata. Non è soltanto la Fillea che lo dice, se certo. Andiamo a leggere i rapporti della DIA dicono questo. Chiaramente la malavita organizzata ha masse di denaro molto grosse da spendere e mettere sul mercato, a questo punto può fare un ribasso molto alto perché ha delle risorse e le recupera con le varianti o d'altro, anche il non pagamento dei lavoratori, la qualità del prodotto e così via. Quindi questo è un primo problema. Noi qui proponiamo che si vada invece all'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo presente che il prezzo non può essere superiore al 30% del cento del valore della composizione delle altre voci. La seconda riguarda la gestione del cantiere. Ogni progettista che elabora un progetto indica costi unitari delle opere e dei materiali. A questo punto all'interno dei costi unitari ci sono anche i lavoratori.
Certo.
Chi ha mai controllato se quel numero di lavoratori o quel prezzo da pagare per quella voce è realmente pagato o quel numero di lavoratori è veramente presente nel cantiere? Il giornale di cantiere quante volte è stato realmente redatto dai direttori dei lavori e quante volte è stato veramente ispezionato dagli ispettori del lavoro? questo è il secondo
problema. E il terzo punto, la terza proposta?
La terza proposta riguarda la sicurezza, chiaramente, che è, come dire, non per ordine di gradualità, scusami, ma è per quanto riguarda il come si opera all'interno del cantiere.
Certo.
L'organizzazione del lavoro incide nella sicurezza e quindi la sicurezza è l'elemento che determina l'organizzazione del lavoro, come si sta all'interno del cantiere, come si vive nel cantiere, qual è la dignità dei lavoratori all'interno del cantiere.
E in conclusione, ovviamente, occorrerebbe anche che le istituzioni, la politica, assumessero il tema della legalità anche per quanto riguarda la costruzione e l'ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria come prioritario, come tema prioritario per il buon svolgimento dei lavori, che non devono, come ci ricordava Roberto Mania, essere utilizzati a fini propagandistici e quindi inevitabilmente impropri rispetto alla costruzione di un'arteria importante per il collegamento tra il nord e il sud del paese. Grazie a Roberto Mania della Repubblica per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro.
E grazie anche a Renato Biferali, responsabile del Dipartimento Infrastrutture della Fillea CGL. Buongiorno, buona giornata.
Grazie anche a voi, buongiorno.
Una notizia prima di concludere. Maurizio Maurizi è il nuovo segretario generale della Fillea di Bologna. È stato eletto nel corso del direttivo provinciale del 4 marzo e sostituisce Nadia Tomelli, che è stata chiamata a svolgere un incarico di direzione nella segreteria provinciale della Camera del Lavoro di Bologna. Al nuovo segretario Maurizi gli auguri e l'in bocca al lupo anche della redazione di Radio Articolo 1. Per oggi è tutto, grazie a Mauro De Santis in regia. Chi volesse ulteriori informazioni può collegarsi a www.fillea.cgl.it, mentre chi volesse riascoltarci ci trova su www.radioarticolo1.it. Tra qualche istante andrà in onda la puntata di L Radio dedicata alle vertenze in primo piano a cura della nostra Emma Berti, quindi rimanete con noi, buon ascolto, buona giornata da Roberta Lisi.